disceso con loro, si fermò in un luogo. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e una grande moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche tutti quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tuttavia la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza e guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avete fame. Guai a voi ora che ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi testimoni». Brano perdonato, ma stamattina proprio mi sono svegliato e non parlavo, quindi il brano di oggi fa parte di quei brani che abbiamo già ascoltato tante volte e che il padre Baltasar, uno dei teologi del secolo scorso, diceva che davanti a questi brani è da chiedere il dono della dimenticanza, cioè di dimenticare ciò che già abbiamo meditato su questi brani per aprirci nuovamente, senza dire, no, come con le figurine, ce l'ho, già conosco. È bene riflettere sulle cose che possono farci felici. Infatti, se siamo felici abbiamo tutto ciò che occorre. Se non lo siamo, facciamo di tutto per esserlo. Per prima cosa tu devi considerare la divinità come essere indistruttibile e felice. Non attribuire quindi nulla alla divinità che contrasti alla sua immortalità e alla sua beatitudine. In questa frase di un filosofo ateo, o più che ateo, sicuramente pagano, come Epicuro, c'è racchiuso gran parte di quello che diremo stasera, cioè la nostra ricerca della felicità. Seguendo un pochino i punti della lezione, se ci soffermiamo sulla parola e ci domandiamo che cosa oggi la parola ci rivela di Gesù, e non solo ciò che dice a noi in primis, ma cosa ci dice di Gesù, possiamo notare diverse cose. La prima è questa: il brano è diviso sostanzialmente in due parti, la parte in cui benedice e la parte in cui maledice. Pare un controsenso, ma anche nel Vangelo ci sono maledizioni. Questo è un retaggio di quella che forse era la preghiera rabbinica in quel tempo, nel tempo subito dopo Gesù, in cui nella parte delle maledizioni, alcuni storici dicono, venivano inseriti anche quelli che appartenevano alle nuove sette, tra cui i cristiani. E Luca inserisce, ribaltandolo, le maledizioni per quelli che non cercano la propria felicità in Dio, ma la cercano in se stessi. Il brano è composto in maniera molto simile a come è composto Matteo. Sapete che dei quattro Vangeli, tre sono molto simili, e tra i tre Matteo e Luca si assomigliano molto molto. Pur essendo molto simili, hanno sostanzialmente due differenze. La prima è questa: in Matteo il discorso è rivolto alla terza persona singolare, quindi dice beati gli afflitti perché saranno consolati, mentre in Luca è rivolto a voi. E questo ci dice tanto, perché è molto probabile che Gesù l'abbia detto così, perché è più naturale. Non solo, in Matteo l'idea che viene data di Gesù è l'idea del nuovo Mosè. Perché? Matteo mette il discorso sul monte. Come Mosè, Gesù parla dal monte. E come Mosè, Gesù ha un linguaggio sapienziale, cioè che tende ad un aspetto morale a volte. Per Luca Gesù non è Mosè. Per Luca Gesù è il mistico. Il mistico in che senso? È colui che, leggevo un commentario, diceva ha un linguaggio escatologico. Escatologico vuol dire che rivela cose che di per sé sono nascoste. Per questo ho un linguaggio mistico, è l'idea di un Gesù mistico, perché è un Gesù che vede ciò che gli altri non vedono. Non è tanto uno che mi fa la morale, ma è uno che mi dice la verità e che non mi sprona direttamente a fare qualcosa, ma semplicemente dice la verità sulla mia vita. Il linguaggio di Gesù è paradossale. È paradossale perché, se voi vi immaginate la scena, il discorso di Gesù è un flop. Il Vangelo comincia dicendo: c'era una grande folla di discepoli e una grande moltitudine di gente da tutta la Giudea e da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. L'aspettativa era questa. La risposta che dà Gesù invece è completamente opposta. Non va incontro alla semplice guarigione concreta, materiale. È un po' il problema che ci avrà dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, in cui lo seguono perché saranno saziati. Infatti a questa aspettativa Gesù risponde ed, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi che ora piangete, guai a voi che ora ridete. Quanto imbarazzo deve aver suscitato in quelli che l'ascoltavano. Perché ho fatto tanta strada? Per andare incontro a uno che paradossalmente mi dice che sta meglio chi piange rispetto a chi ride. Questa è l'immagine di un Dio non solo mistico, ma di un Dio inutile. Il volto più alto e più bello di Dio è la sua inutilità. O io entro nell'immagine di un Dio inutile che per la mia vita oggettivamente non serve, perché come dicevano i contadini, una volta campano anche le bestie e non vanno in chiesa, oppure la mia idea di Dio è molto falsata, perché il Dio della croce non aiuta. È un Dio che rivela il vero, ma che non è commercialmente spendibile nella mia vita, non supperisce ai bisogni che io penso di avere. Magari ne risolve altri che io non gli avevo manco chiesto, ma quella cosa che io gli ho chiesto non è detto che la risolva, perché non è il Dio che io mi aspetto. E questa idea di Dio spesso la dobbiamo purificare. È un Dio inutile. Se passiamo alla meditazione, possiamo chiederci: che cosa la parola dice oggi a me? Dove questo volto di questo Gesù mistico e di questo Dio inutile mi viene incontro? Se voi andate su Google e scrivete la realtà Vivo Barsotti, riuscirà, se poi mettete i video, un video YouTube di questo mistico, appunto, del Novecento toscano, che parla ai suoi. Era un prete che, dopo la malattia, l'incomprensione col proprio vescovo, ne ha passate tante, decide di ritirarsi in un monastero e fondare una piccola famiglia di monaci, e da lì cominciano varie sue esperienze mistiche. A un certo punto, proprio sul vedere la realtà della mia vita, cioè il chiamare beato ciò che è beato e il chiamare maledetto ciò che realmente è maledetto, Don Divo Barsotti dice: viviamo una nostra vita, o quella di Cristo che vive in noi. Abbiamo nostre idee, nostri sentimenti. Vuol dire che non siamo cristiani. Non più un pensiero nostro, non più un nostro sentimento, non più nostre idee, non più un nostro programma, non più una nostra vita. È Cristo che vive in noi. Fratelli carissimi, non si tratta di essere buoni. Ce ne sono fin troppi di buoni in questo mondo. Il vero amore è il dono di sé, perché l'altro ci possegga. Noi non viviamo ancora la realtà ultima. Tuttavia, in questa vita misteriosamente si fa presente la realtà. Qual è la realtà? Hai mai visto il demonio? Hai mai visto Dio? Come si fa a dire se hai visto la realtà? Se la realtà vera è proprio questa lotta, chi di noi ne è veramente cosciente? Si vive sempre nel dormiveglia. Il discorso di Gesù, delle beatitudini, molti l'hanno inteso, un po' strumentalizzandolo, ma ci poteva stare, come il programma di un grande rivoluzionario che, appunto, faceva ridere coloro che piangevano, consolava coloro che erano afflitti. Altri l'hanno inteso come l'inizio dell'oppio dei popoli. Perché? Perché a me che sto male mi dice: ti preoccupa, via, che tanto passa. E quindi mi risolleva, ma solo apparentemente. In verità, il discorso che fa Gesù non ha un fine né sociale né morale. Ha il fine di dirmi le cose vere. Quando è che io veramente sono beato? Dove per beato, in greco, no, makaios, vuol dire felice. Quando è che io sono realmente felice? Il richiamo quindi al cambiamento dei costumi, alla nostra conversione negli atti, nei fatti, viene dopo la conversione della nostra idea di Dio. È paradossale, ma ciò che comanda in noi non sono le mani, ma è la testa. Se io mi dico, che tra poco è Quaresima, no? Perché la Chiesa mi dice: prendi un impegno e portalo avanti per 40 giorni, e io non ci riesco, me lo fa dire proprio perché io faccio l'esperienza del non riuscirci, proprio perché la conversione degli atti viene dopo la conversione dell'idea. La mia idea di Dio è ciò che più mi influenza nella mia vita. Comprendere la realtà su Dio e su me stesso. Come comprendo la realtà sulla mia vita e quindi cambio i miei atti? Comprendendo lì dove sono veramente felice, lì dove Dio mi ha reso felice. Perché? Perché mi ha profondamente amato. Se voi prendete la storia dei santi, questo è evidente. Grandi santi non hanno cominciato cambiando i loro atti, ma hanno cominciato a seguire il Signore cambiando l'idea che loro avevano del Signore. È quando Francesco capisce che Dio è veramente il Dio che ama. È quando piange perché l'amore non è amato che può andare a baciare il leproso. Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, un santo, no? Che uno, se andasse a guardare l'aspetto più pratico, ne ha fatte tante, no? Ha fondato una congregazione nella Chiesa, ha servito il Papa veramente come forse nessun altro prima, proprio con una fedeltà alla lettera, Quando sentiva che il Papa gli ordinava una cosa sbagliata, lui continuava a farla, perché l'ha detto il Papa. Poi sarà il Padre Eterno a far cambiare idea al Papa, una persona che negli atti era irreprensibile. Eppure ha iniziato cambiando la sua idea di Dio. Sant'Ignazio scrive: il terzo grado di umiltà perfettissima, che viene dopo i primi due, il primo è la rinuncia appunto la rinuncia a fare deliberatamente i peccati mortali, no? Dico, quello so che è peccato mortale, non mi interessa, lo fa uguale. Il secondo grado di umiltà per Ignazio è la rinuncia ai peccati veniali, quindi io cerco veramente di non offendere Dio neanche nelle cose più piccole. E lui dice: il terzo grado di umiltà perfettissima, quando cioè, includendo la prima e la seconda, essendo di uguale lode e gloria a Dio e alla Divina Maestà, per imitare e assomigliare più attualmente a Cristo nostro Signore, voglio e scelgo piuttosto povertà con Cristo povero che ricchezza, piuttosto ignominie con Cristo pieno di esse che onori, e desidero più di essere stimato e insensato, folle per Cristo, il quale per primo fu ritenuto tale, che saggio e prudente in questo mondo. Sono le parole di uno che poteva essere ricco, di uno che perché era uno dei uno stimato soldato della corte spagnola, uno che poteva essere ritenuto un prudente. Gli viene assegnato una postazione fondamentale per la difesa di Pamplona durante una guerra, cioè il re si fida così tanto di lui che gli dà in mano praticamente una città, eppure preferisce essere reputato stolto con Cristo stolto, povero con Cristo povero. Perché è possibile questo? È possibile soltanto quando ho compreso ciò che realmente mi rende felice, soltanto quando ho compreso quando io ero nel pianto e il Signore mi ha consolato. E quando è che la fede di una persona sta o cade? Quando ha riletto la propria vita all'insegna di questo. Perché oggi si dice, no, che la morale cristiana prima del concilio era sui 10 comandamenti, cioè su ciò che devi fare e ciò che devi non fare. La morale cristiana dopo il concilio è sulle beatitudini. Perché sulle beatitudini? Perché hanno un aspetto maggiormente storico, cioè riguardano maggiormente così noi, così come la storia della mia vita va facendosi. E a me tocca per primo ritrovare lì dove io ho pianto, lì dove sono stato affamato, eccetera, eccetera. Se voi per esempio provaste la sera, prima di andare a letto, non so se durante il giorno, se qualcuno fa l'esame di coscienza, a riprendere questo brano o a prendere Matteo 25, che se ci pensate non sono tanto lontani, perché tutte e due parlano delle necessità più fondamentali dell'uomo. E mi chiedo, dove prima di chiedere, cioè fare l'esame di coscienza come Dio comanda, no? Se no l'esame di coscienza è la lista della spesa, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, non è questo. L'esame di coscienza è essenzialmente dirmi: dove il Signore mi ha visto povero? Dove il Signore mi ha visto che piangevo? Dove, per usare Matteo 25, mi ha visto in carcere, mi ha visto nudo? E comincio a vedere dove il Signore mi ha soccorso, no? Esempio: tutti noi veniamo che abbiamo cenato, no? Più o meno. E io ho cenato perché avevo i soldi per comprare la cena. Avevo i soldi per comprare la cena perché lavoro, no? O sono in pensione, quindi ho lavorato. Ma quante persone hanno lavorato e non sono state pagate? Io vengo da casa perché la casa, quando ero giovane, ho fatto i sacrifici, l'ho comprata, l'ho fatta, no? E quante persone hanno fatto sacrifici e la casa non ce l'hanno più perché semplicemente sta sotto un ponte che cade o semplicemente perché c'è stato un terremoto? Rivedere la mia vita all'insegna delle cose più piccole, lì dove Dio mi si è fatto accanto, cioè lì dove mi ha reso beato quando piangevo, mi ha reso consolato quando ero afflitto, è lì che sta a calare la mia fede. Per questo l'esame di coscienza è così tanto importante. Qualcuno in parrocchia mia ha imparato, no? Quando si viene a confessare a me, insomma, quando si va a confessare a Don Roberto, lui ti dice, ma quando si viene a confessare a me parte, perché ci ha insistito più volte, non facendo l'accusa dei propri peccati. A volte sarebbe da filmare alcune confessioni, no? Senza l'audio, però, perché tu da di qua vedi uno che arriva, manco ti ha guardato, si è inginocchiato, si è messo seduto, non ti guarda, tu potresti a un certo punto andartene al bagno, non si accorge, e comincia lì, ti affila i tuoi peccati. Io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Eccetera. Oppure le donne, diciamo, ho pensato che mi usa per il mondo, no? Però mai nessuno che parte e ti dice: ringrazio il Signore per questo. Il Signore mi ha donato questo. E io questa cosa che Dio mi ha donato, a volte l'ho usata male. È differente dire ho perso la pazienza con i miei figli semplicemente, o dire il Signore mi ha donato dei figli e io non sono stato paziente con essi. Il peccato è lo stesso, ma la coscienza della persona davanti al peccato cambia. Perché? Perché ha visto quando ero solo e mi ha consolato, ha visto la beatitudine che Dio ha operato. Capite che anche il senso del sacramento cambia fortemente quando io ho riletto la mia vita in questo modo. Alla fin fine, se voi leggete la prima lettura di domenica prossima, che dice, no, in maniera quasi a specchio: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Se la Chiesa ha scelto quella prima lettura per questa pagina che è di domenica prossima, che è di domenica prossima, che sono le beatitudini, che cosa voleva dire? Qual è il tema della domenica prossima? No? Quale sarà? Sarà il fatto che ciò che ho, ciò che sono, non è merito mio, ma è dono di Dio. Bernanò, un grande scrittore francese, scrive un libro che forse qualcuno di voi l'avrà letto, che si chiama Diario di un curato di campagna. È un romanzo molto bello, un po' pesante, scritto volutamente pesante, perché anche la pesantezza di quel libro mostra la difficoltà di questo prete, no? È la storia di questo prete giovane che a un certo punto va, gli succedono varie cose, e alla fine del libro va a trovare un suo vecchio compagno di seminario che nel frattempo si è sprecato e vive con una donna. Quando è a casa di questo, lui già malato, si sente ancora peggio e l'accasciano sul letto perché sta per morire. A quel punto è costretto a morire lontano dalla sua gente e soprattutto lontano anche dall'altro prete che gli faceva un po' da padre spirituale. Chi c'ha davanti? Questo prete sprecato. E allora gli chiede, il diritto canonico lo prevede, no? Gli chiede: per favore, anche se ti sei sprecato, ma tu rimani prete, assolvimi, perché sto per morire. E lui lo confessa e lo assolve. Alla fine, le ultime parole del curato sono: tutto è grazia. Anche l'assoluzione di quel prete sprecato, più indegno di altri preti, era grazia. Perché? Perché Dio aveva operato in quel momento. E rileggere in questo modo la vita, la propria vita. Noi pensiamo che i mistici sono quelli che vedono le farfalline. In verità il mistico non è quello che vede la Madonna. Il mistico è quello che vede la realtà, è profondamente reale. Sapete che Gesù è vero Dio e vero uomo. Come faceva Gesù a essere mistico? Come vero Dio, dice San Tommaso d'Aquino, dice, è per la visio beatifica, cioè vede le cose come le vede Dio. Però è anche vero uomo. Se è mistico, è mistico come vero Dio e è mistico come vero uomo. Dove Gesù, vero uomo, impara a guardare la realtà in maniera mistica? Da Maria. Tante delle cose che dice Gesù sono spiegabili perché la sentite a casa da Maria. E perché ha ricevuto il latte dalla donna che diceva durante il Magnificat: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
Se ci pensate, queste frasi sono bugie. Bugie perché? Perché mai... Se voi ci pensate, queste frasi del Magnificat sono bugie. Bugie perché? Perché mai realizzate allora. Quando Maria parla, i potenti non cadono dai troni. I potenti sono dei troni. Il potente per eccellenza di quel tempo, l'imperatore, cade 400 anni dopo. Perché Maria è mistica e non ha detto fandonie? È mistica perché guardando la realtà così come la vede Dio, in barba alla realtà che vedevano gli altri, riesce a prevedere ciò che accade 400 anni dopo. Perché lo prevede? Perché vede il reale, perché rilegge la sua vita e la vita del suo popolo in maniera reale. Come vedo io la mia vita? Come vedo la vita della Chiesa? Anche il vedere la vita della Chiesa, per esempio, come mi rapporto io con il Papa? Oggi questa domanda non è tanto secondaria per un cattolico, se ci pensate, davanti a quello che vede tutti i giorni al telegiornale. Ma questo non è un problema solo politico, no? Non è quello il problema. È il problema di come vedo io la mia vita e la vita della Chiesa. Se la vedo come mistico, cioè così come la vede Dio, o semplicemente per ciò che appare. Quando è che la persona va in crisi? Quando vede solo ciò che appare. E allora tutti noi abbiamo le nostre croci. Io ho 26 anni, eppure ce l'ho già avuto la mia parte. La persona va in crisi quando davanti alla propria croce vede solo ciò che appare e non riesce a capirne appunto il senso. Perché il Signore non l'ha voluta, l'ha permessa? Ma perché l'ha permessa? È quando capisco l'amore che c'è dietro che comincio ad avere uno sguardo reale sulla mia vita. E se no, lo sguardo che ho io di solo ciò che appare non è reale. Non è reale. Perché le beatitudini diventano la Magna Carta dei cristiani? Perché mi fanno vedere ciò che è reale. Se passiamo alla... Sì. Un pochino, ma... Se passiamo al penultimo punto della lezione, che è l'axio, no? L'incontro con Dio deve culminare in una riforma di vita, perché se no è autoerotismo spirituale, ma è sempre autoerotismo. Se io arrivo davanti a Dio, rimango tanto consolato da quel che ha detto Dio, da quel che ha detto il prete, ma non produce nulla nella mia vita, no? Capite che è una fandonia. Santa Teresina di Lisie diceva: se avrò a lamentarmi, preferirò tacere. Che c'entra la lamentela, la mormorazione con le beatitudini? C'entra. C'entra perché? Perché la lamentela ha questo processo logico e l'invidia ancora più della lamentela, ha questo processo logico, o più che logico, spirituale. Io non ho visto ciò che Dio mi ha dato quando mi ha reso beato, ma vedo bene quando rende beato l'altro, almeno apparentemente, no? Almeno apparentemente, perché alla fin fine la realtà della vita dell'altro già è tanto se la vede l'altro, no? Figurate se la posso vedere io. E allora comincio a parlarne male, comincio ad invidiare. Anche quando c'è quella persona che io tanto l'ho etichettata, quello è così, e quindi... Ma quello sguardo su quella persona così non è reale. Anche quando parlo male di me stesso. Anche questo è un altro fenomeno che ho scoperto confessandolo. Quando una persona ti viene là e ti dice io sono, e poi ci aggiunge un vizio capitale, io sono, da me si vede, io sono goloso, no? D'accordo? e non dice ho fatto un peccato di gola,
è diverso,
dice io sono goloso, cioè ha classificato se stesso in quel modo. Quando le persone mi vengono a confessarsi mi cominciano a dire io sono goloso, io sono iracondo, io sono superbo, gli dico poi c'è un altro peccato che non ho mai detto, e qual è? Che hai bestemmiato. Dice, ma io non bestemmiato, no, hai bestemmiato adesso davanti al prete. Perché? Perché hai bestemmiato la frase della Genesi che dice e vide che era cosa buona, e Dio l'ha detta anche su di te. Il non vedere ciò che Dio fa con me mi predispone a tutto questo, e questo purtroppo è molto forte nelle donne. La donna è più predisposta,
è più predisposta per un motivo, perché noi altri uomini siamo più concreti e ne pensiamo meno,
ma la donna la donna è più predisposta a questo, soprattutto sul punto della propria femminilità. Su questo punto il demonio lavora molto da lontano, ma pian pianino ci arriva, su come io vedo benedetta o maledetta la mia femminilità. Guardate che io mi sono reso conto di questo,
per carità,
confesso da poco e sono il prete più giovane della regione, quindi va presto il beneficio di inventare quel libro. Però mi sono reso conto di questo, che uno può fare tanti peccati, no? Ma nella donna il demonio punta a portarli su questo punto, sul maledire o benedire la propria femminilità. Perché quando ha toccato quel punto e l'ha ferito, quella donna smette di essere madre, smette di essere moglie, smette di essere figlia, gli si troncano tutte le relazioni se tu gli fai maledire la sua femminilità. Sappiate che voi potete fare i vostri, qualsiasi vostro peccato, no? Ma il fine ultimo è questo. Perché Gesù davanti alla donna adultera in Giovanni la chiama donna, e la chiama donna dopo che chiama donna praticamente soltanto la madre, che è l'Immacolata, è una bestemmia chiamare alla stessa maniera l'Immacolata Concezione e una donna trovata provando adulterio. Perché la chiama donna? Per preservarne la femminilità, perché quella donna non la maledica. E questo è tanto tanto forte. Benedire la propria femminilità per una donna è l'esorcismo più grosso, perché di lì vanno a finire tutti i propri peccati, non quelli solo contro sesto, non sto parlando solo di quelli, sto parlando in generale. È quello, benedire la propria femminilità in ogni stagione della vita, anche nella vecchiaia, alzandosi la mattina, specchiandosi allo specchio e dicendo il Signore non mi ha fatto male. C'era una cosa che quando ero ragazzo ero in parrocchia prego, no?
Quando ero ragazzo.
Quando ero piccinino. Sono andato in seminario a 13 anni, mi hanno mandato a prego, ero proprio piccino. Alla fine di ogni campo andavamo sempre gli animatori, i preti, la suora, la seminarista a cena, no? E mi è rimasta impressa una cosa che suor Roberta fece in maniera simpatica, però adesso da prete ho capito che aveva perfettamente ragione. Andiamo alla luna del pozzo, se vedete la luna del pozzo, cioè hanno entrato tutti i specchi, no? Mentre aspettavamo che ci davano, si liberava un tavolo, lei passò davanti a uno specchio, cominciò a specchiarsi, no? E poi mi chiamò a me e a Paoletti e ci fece, però Gesù ci ha avuto proprio buon gusto con me, no? E noi a quel punto l'avevamo presa in tiro, gli avevamo detto ma quanto sei superba. In verità era una donna sana che benediceva la sua femminilità. Tornando al problema dell'invidia, quale impegno posso prendere? Posso prendere proprio questo, cioè il vedere in me e cercare di moderare questo processo, il processo dell'invidiare l'altro e del mormorare, dell'etichettare l'altro e me stesso, perché c'ha alla base non aver compreso le beatitudini. Alla fine volevo finire, già che lo schema dell'Alexio finisce con l'orazio, con una preghiera che fa Sant'Agostino, all'inizio di un libro che lui scrive sulla Trinità, no? Deve comprendere un qualcosa che è incomprensibile di per sé, no? E Sant'Agostino, davanti all'incomprensibilità di Dio, chiede a Dio di aiutarlo, di fargli vedere la realtà, e scrive: Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa sì che io non cessi di cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con ardore. Dammi tu la forza di cercare, tu che hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato la speranza di trovarti, con la conoscenza sempre più perfetta. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza. Conserva quella, guarisci questa. Davanti a te sta la mia scienza e la mia ignoranza. Dove mi hai aperto, ricevimi quando entro. Dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. Fa che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te. Aumenta in me questi doni fino a quando tu mi abbia riformato interamente.
Bene. Qualche domanda, per l'occasione, come avete intuito, è un po' pozzolescenza, potrebbe essere
pozzolescenza che fa il professore.
Io ho capito. Beh, sono cose diverse, sì. E ecco, quindi se ci sono qualche domanda anche sul testo che, o sulle cose che ci ha detto, ecco, abbiamo qualche minuto per farle.
Loro invece erano spietati nel loro, cioè era guai, era sì, io lo posso intendere oggi così, ma forse Luca lo intendeva proprio come maledetti, cioè perché veniva da quella terra.
Perché anche il contesto, come scrive il Vangelo, dice
il Vangelo Luca e Matteo sono tutti il Vangelo della montagna, però Luca lo mette in pianura. E cosa succede quando Mosè scende dalla pianura?
Sì, sì, che non
ricordo. Che c'è il vitello d'oro. Non è così, certo.
Hai quasi esaurito il tuo numero di parole della sera.
Se voi prendete la Divina Commedia e analizzate, il mio professore di teologia spirituale ci diceva che per capire lo stato spirituale di quella persona andava fatta l'analisi logica e del periodo di ciò che diceva, e mi sono reso conto che aveva ragione. Se voi prendete la Divina Commedia e guardate ciò che, quando Dante incontra le anime all'inferno, ciò che dicono le anime, chi è il soggetto delle loro frasi, e quando invece incontrate le anime, incontra le anime in paradiso e ciò che dicono le anime del paradiso, le anime dell'inferno hanno solitamente questa frase, no? Dove dice: io mi trovo qui perché io ho fatto questo. Quando incontra le anime del paradiso, spesso hanno l'altra frase, che è la frase tipica dei santi, cioè: io mi trovo qui perché Dio mi ha fatto questo. È cambiato il soggetto, cioè è cambiato la percezione della realtà della propria stessa vita. Se voi rileggete Sant'Agostino, le confessioni, nelle confessioni troverete che la maggior parte delle volte il soggetto è Dio. E quando usa il soggetto se stesso è quasi sempre per le cose sbagliate. Nei primi capitoli il soggetto è se stesso, no? Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, ma io tardi ti ho amato, il problema era mio. Quando arriva alla fine però dice, no? E arriva a comprendere, perché non è che era tonto, arriva a comprendere che si è convertito, che ha comunque si è dato a una vita di ricerca della santità, allora rimette Dio, no? Quando muore la mamma e si rende conto di ciò che, di quanto la mamma gli ha cercato di passare la fede, dice: no, ma tu Signore me l'hai messa, no, accanto, io ho succhiato la fede dal suo latte, eccetera eccetera, no? E questo è chi è il soggetto. Se io dovessi dire la mia vita o dovessi scriverla, chi sarebbe il soggetto principale? È questo.
Anche San Francesco.
Ma è la cosa tipica dei santi, cioè.
Questo non dipende da te, dipende da Dio, non dipende da me, no? Altra domanda?
Aspetto che anche interessante che tutto questo concetto di Dio in voce,
Dio
in
il Dio in uno. Il Dio è il concetto di Dio in uno, nel senso che non è utile per la mia, e questo è, si purifica da tanta fede magica che ci abbiamo, prego perché mi deve accadere quello.
Il jukebox delle grazie, non me ne
ho pregato tanto, però perché mi è successo questo, sì, no? Sì, come sì. Ho pregato tanto, cioè era trovato una sfida. Ho pregato tanto, ero con la macchina, mentre guidavo stavo a dire rosario, però mi sono accorto uno davanti e sono andato a sbatto. Perché è successo?
Perché
detto, ma funziona così. Dovresti tanto che andare. Quindi anche questo è un concetto che dobbiamo apprendere molto, perché il cammino da fare è importante.
Nel senso che effettivamente c'è cioè, le cose che sono state dette, non sono cose che cioè sono cose che hanno un grande peso, enorme peso, cioè ti mettono veramente un attimino in discussione, cioè ti senti preso da no, cazzotto di qua, cazzotto di là, fermo restando il disagio e poi niente correzioni, le cose da fare per l'adulto. Io mi domando, penso che questo sia un concetto che in qualche modo stravolge, cioè, come dicevi prima, il fatto che cambia completamente il punto d'osservazione, no? Okay. È talmente delicata come cosa, e io penso che bisognerebbe anche fin da bambini, no? Sia data questa impostazione per cui vedere Dio come la persona che ti è al fianco, come quella che ti fa essere un bravo bambino, piuttosto che tu che obbedisci alla mamma sei un bravo bambino. Cioè è veramente, allora mi domando, il catechismo di oggi così tanto
per catechismo questo lo prevede, cioè quando si sembra
differente. Ammetto la mia, ho fatto la domanda perché purtroppo mio nipote non va neanche al catechismo, quindi non lo so.
Il catechismo questo lo prevede, c'è sempre la distinzione, no? Tra ciò che è nel libro e ciò che poi si realizza, no? Ma questo è normale, no? Quindi, però comunque il fatto che al bambino venga spiegato che c'è a parole, cioè
è ovvio, chiaramente,
però che c'è un primato,
che poi resta,
sì, sì, che, c'è, che Gesù mi aiuta a fare quello che devo fare. Ma il bambino, che invece è molto più sensibile alla confessione, come dicevamo prima, cioè se io almeno ho trovato che aiuta tanto, no? Arriva davanti al prete poverino e non sa che dire, no? Perché dice che si senta disagio. Allora io comincio sempre dicendogli per cosa vorresti ringraziare Gesù, no? E lui ringrazia per quelle due o tre cose, no? Per cosa vorresti chiedergli scusa? E lui chiede scusa per quelle due o tre cose, no? Quando ringrazia, non poche volte, comunque se sentono aiutati, cioè un cuore semplice, questo lo capisce, percepisce
anche. Anni che io sono una serie di impalcature di anni di vita, però voglio evitare che appunto queste impalcature diventano un pochino quasi sovrastanti, non sono i sacerdoti, quello è un discorso che tanto lo vediamo, no? Noi che che è cambiato in modo anche, però per i bambini è un discorso molto importante, anche un po' che sono capito col fatto sempre di avere, hanno, no? L'ottica
si spiega ai bambini, cioè a me, l'attualità della croce, cioè
questo vedere il pianto di oggi in prospettiva della consolazione del futuro.
Consolazione vuol dire, consolare vuol dire che c'è qualcuno che viene nella mia solitudine, non vuol dire che la solitudine è tolta. E io almeno glielo spiego così, no? Io dico guarda, se tu fai, questa è un'esperienza comune, no? Se tu cammini nel fango, cosa succede? Che tu lasci un'impronta, no? L'impronta che tu lasci nel fango riporta esattamente la misura del tuo piede, riporta un pochino anche il tuo peso, perché conta che pesi 30 kg, conta che pesi 60, no? Il piede va giù più o meno, eccetera. Vuol dire che, e questo è per ogni cosa che faccio, vuol dire che quando io faccio una cosa, questa cosa la faccio un pochino così come io sono. Dietro c'è l'idea di San Tommaso d'Aquino, no? Che dice omnes agens agit in forma simile, ma ognuno che agisce, agisce in una forma simile a se stessa, spiegato a un bambino. Quando Dio, prende, che è eterno, prende la croce, no? Se è eterno, prende la croce per sempre. Dove è Dio quando io sono in croce? Sulla croce. E mi fa compagnia sulla croce. È con me. Per solito il bambino lo capisce. Boh, declinato un po' meglio.
Io sono stato stupito alle volte ad ascoltare le testimonianze di persone che hanno sofferto, no? E che sono, cioè per esempio una persona in particolare, che la sua consolazione, veramente uno dice sarei stato consolato perché ti è finita la sofferenza, invece no, ha fatto esperienza, cioè, ha saputo per opera dello Spirito Santo veramente, che il Signore era con lei. Il fatto, solamente il fatto di aver scoperto che non era sola, è stata liberata dalla maledizione, diciamo, dal senso di maledizione di essere sofferente, capito? Noi veramente pensiamo alle volte che il nostro problema è soffrire, invece il nostro problema forse è più la solitudine, il fatto che non c'è nessuno con noi.
Io
questo, consolazione, no? Stare contro.
Questo
stare
lo posso portare anche come esperienza personale. Io sono stato. Io sono stato 12 anni in seminario, no? Sono entrato in seminario, avevo 13, proprio piccolino. Gli ultimi 3 anni e mezzo del seminario maggiore, l'università, tranne l'ultimo proprio mezzo anno, l'ultimo mezzo anno è andata bene, ma gli ultimi 3 anni e mezzo sono stato fortemente malato. Asma forte, forte, tachicardia, gastrite, prostatite acuta data dalle medicine, di tutto il resto, e quindi mi toccava recaminare la stampella, eccetera, cioè tante ce n'avevo. E in seminario non stavo con gli altri, quando stavo così male sui corridoi, no? Per un motivo semplice, perché uno che aveva l'asma come me, ce n'aveva proprio tanta, no? Che mi trovavano steso per terra perché perdevo i sensi, non respiravo più. È normale che io, i bagni non erano in camera, no? Pensate solo, il pomeriggio devi andare al bagno, no? E tu hai una temperatura dentro la tua cameretta, una temperatura sul corridoio, una temperatura sul bagno grande, una temperatura sul bagnetto tuo piccolo dove vai a fare le tue cose. E 4-5 sbalzi per andare, 4-5 sbalzi per tornare. Era invivibile quel modo, più quando si è aggiunta la prostatite con le difficoltà per camminare, no, il seminario, no, scusate, i casermoni, era impossibile. Cioè, io mi ricordo, in un lato del seminario c'era una fermata del pullman, nell'altro lato del seminario sotto c'era l'altra fermata del pullman, cioè, capito? Era grosso come edificio e non potevo attraversarlo tutto a piedi, no? Io per andare al padre spirituale era nella parte opposta esatta del seminario, era difficile. Per questo ero in infermeria con le suore e soffrivo il problema della, tra le altre cose, soffrivo due problemi forti. Il primo problema era il fatto che stavo male, no? E quindi il secondo problema è che soffrivo la solitudine. Perché? Perché mentre sul corridoio, no? Tu, che ne so, quando ero l'ultimo anno a Assisi, solitamente Pietro, insomma, no, più o meno si tivla di scura, era contento, no? Quindi se avevo voglia, mi bussavo, oh Pietro, questa è qua, e parlavamo, no? E
e lì no, e lì eri solo, in più non stavi manco con gli altri tuoi compagni, ma stavi con le suore. Io oggi, stando solo, per anche dopo un po' per ammazzare il tempo, cioè o pregavi o studiavi, no? Quindi ho studiato tanto, no? Oggi da prete, a distanza di due o tre anni da quella situazione in cui sto meglio, a parte stasera che non parlo, ma se no sto meglio, eccetera, mi sono reso conto che tutto di quella sofferenza di quei 3 anni e mezzo, che è stata tanta, fisica e morale, però è servita tutta. Adesso mi trovo a predicare i ritiri alle monache di clausura di Sant'Agnese. E le monache mi dicono: come fai tu a sapere delle cose della vita delle suore? I primi giorni che andiamo su, no? Tu le vedi tutte cocchine, no? E poi per carità sono una comunità bellissima, sono io intanto, anche diverse sono giovani, quindi ne manca una comunità, insomma, è anche una comunità viva, insomma. E la badessa nei primi giorni mi diceva, dice: come ti sembra la nostra comunità? E dice: la verità, io vedo come volete bene, è una comunità bella, però io sono stato 3 anni e mezzo che le suore tutte non me la date da bene, anche così la, cioè sicuro, capito? Fai il delizietto del buono, però è servito tutto.
Tutte grazie.
Tutte grazie, sì, sì. E questo accade in due modi, anzi in 3 modi. Il primo modo, sono i 3 modi che spiega Don Giacomo Alberione. Il primo modo è vivere con i santi, perché i santi giudicano, come dicevamo prima, come giudica Dio. Se uno ha la grazia di aver vissuto come vive accanto a un santo, ma un santo vero, cioè è vero che c'è il santo la porta accanto, ma adesso dà l'impressione che no, uno basta fare una buona azione e c'è un santo la porta accanto, però chi ha vissuto con i santi veri ha questa diversità nel modo di vedere. 2 è meditando assiduamente la parola, come Dio tratta i suoi amici, no? Come direbbe Abramo. Santa Teresa d'Avila diceva: se tu tratti, quando il Padre Eterno gli dava parecchie croci, no? Se tu tratti così coloro che ti vogliono bene, non lamentare, no? Si dopo nessuno ti vuole bene. Però vedere come Dio tratta i suoi. E 3ª cosa è meditare assiduamente nelle figure dei santi, come Dio ha trattato i suoi nella Chiesa, no? Perché questo mi cambia il modo di ragionare.
Mi è piaciuto molto quello, l'approccio sul fatto che ci dice la realtà. Mi è venuto in mente che sul Vangelo delle tentazioni, non mi ricordo se Luca o Matteo, il diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra in un solo istante, che potrebbe essere tradotto anche, cioè una fotografia istantanea dei regni, che tu guardi i regni della terra, i potenti del mondo, i ricchi, e dici: mazza, stanno veramente bene. Però il trucco del diavolo è che ti fa vedere l'istante, quello che dice di Maria, no? Mentre invece è un inganno, perché non vedi la storia, quindi non vedi l'inizio e la fine, soprattutto non vedi. Il diavolo ci nasconde le conseguenze, per esempio, delle nostre azioni, ci nasconde il fine delle cose, ci nasconde l'arrivo, no? L'esito di una vita in un modo o in un altro. E veramente è di Dio e è dello Spirito Santo farci vedere in modo soprannaturale, perché infatti la mistica, no? Quello che diceva, tocca essere, per un dono dello Spirito Santo tu percepisci che è beato anche l'essere privato di alcune cose, non essere esaurito nelle preghiere, no? È la forza dello Spirito Santo che ci mantiene nella fede, nella fiducia in Dio, nonostante magari Dio è inutile, sembra, no? Invece ci sta conducendo nella strada più bella.
Questo ha detto bene il sacerdote, e poi ha fatto un po' di studiare. Quando commentavi Genesi del peccato originale.
Ah sì, che Dio fa vedere le cose in modo sbagliato,
Satana fa le cose sbagliate e poi loro si vedono.
Però tu hai già esaurito le parole.
Aiaiaiaiaiaia.
Se non c'è nessun'altra domanda.